io dico sempre questa frase, non è una falsa umiltà, come dice Pietro al paralitico, non ho molto, ma quello che ho te lo do. Ecco, condivido con voi quello che ho di Francesco, sperando che sia anche per voi una cosa buona. Quello che faremo oggi sarà un'impresa, cioè il rischio di una grande cavalcata. Spero che però vi faccia vedere qualcosa dentro questa cavalcata, perché così ho capito nella loro richiesta di fare Francesco i suoi scritti, grosso modo, e le preghiere, ma le preghiere appartengono agli scritti. Allora, la mia pretesa, con i tempi brevi che abbiamo, è di presentarvi, per quanto è possibile, i testi di Frate Francesco, poi vi dirò come, in modo da conoscere lui, perché sono le parole di un uomo cristiano. Questa è un po' l'idea di fondo, le parole. Noi non abbiamo altro che frammenti di una storia molto più complicata, con un fiume da lui è nato, da questa fonte, e noi il rapporto con la fonte, oltre che siamo noi, in un rapporto esistenziale, però una diretta relazione con lui lo abbiamo attraverso le parole. E sapete che noi uomini abbiamo come caratteristica le parole, gli animali non ce l'hanno, ecco, ce l'hanno ma molto limitata. Noi abbiamo, con le parole riusciamo a fare la vita e a comunicarla e a renderla vivente nonostante i secoli che passano. Ora, Frate Francesco e le sue parole. Brevissimamente, allora potrebbe essere per voi un'introduzione, ma non ne avete bisogno, ma ripetuta iuvant probabilmente, un'introduzione ai testi di Francesco per vedere che roba c'è là dentro e qual è l'interesse o la preziosità di quella roba. Allora, brevissimamente, un'idea delle sottolineature generali sui testi di Francesco. Innanzitutto l'importanza storiografica di quegli scritti, perché la vicenda di Francesco noi l'abbiamo attraverso le biografie, e che raccontano un Francesco vissuto già, o attraverso i testi stessi di Francesco. È una grande opportunità. I santi, penso a San Benedetto e a San Domenico, per esempio, loro non hanno lasciato nulla. Francesco, che si chiamava idiota, si definiva così, uno che non sa leggere, eppure lo sapeva leggere, diceva una bugia, ha lasciato molta roba in fondo. Per cui abbiamo l'opportunità di raccontare la storia di Francesco da lui stesso. Questa è la grande preziosità di questi testi. La formazione di un canone degli scritti, cioè perché possiamo essere sicuri che quei testi sono di Francesco. Beh, su questo... Allora, innanzitutto sappiamo che lui ha scritto di più di quanto noi abbiamo ricevuto. Ha usato abbastanza la penna, grosso modo. E abbiamo una certezza su quei testi perché già nel 1243, grosso modo, dunque a ridosso della morte di lui, vi era già un primo elenco dei testi di Francesco. Per cui c'è una sicurezza, oltre io, frate Francesco, indubbiamente, ma altri testi non c'è il suo nome, ma c'è un'attestazione fin da subito. Per cui siamo sicuri che quella roba sua. Poi, sono diversi i generi degli scritti di Francesco. Non sono omogenei. Cioè, sono autografi, e queste robe molto particolari, avremo modo... È il mio? Oh, signore, scusate. Gli autografi, cose molto particolari, avremo modo di guardarli un momentino, testi scritti da lui stesso, giunti fino a noi, una eccezione, qualcosa di enorme. Pensate se Gesù, il quale non ci ha lasciato nulla di scritto su di lui, scritto da altri, ma pensate se Gesù avesse lasciato un pezzettino, un pizzino come quelli di Francesco a Leone, che valore avrebbe avuto? Francesco ci ha lasciato qualcosa di suo pugno, autografi, i testi dettati sono la maggioranza, non scriveva forse lui direttamente, i cantati gli piaceva, lui era un cantautore fondamentalmente, E quando muore si fa cantare quella roba che aveva scritto, il Cantico delle Creature, cantate. L'Audite Poverelle, anche un altro testo inviato alle sorelle. Testi riportati, cioè ascoltati e qualcuno scriveva mentre lui parlava, le ammonizioni. I logia, cioè le parole importanti che si sono tramandati i frati e poi sono stati consegnati alle biografie, dalle quali alcuni sono stati tirati via, e anche i testi redatti a più mani, lui insieme ad altri, le regole, le lettere, sono testi dunque complessi, come origine, ma tutti riferenti a Francesco. Ecco il quarto punto, il Francesco negli scritti. Cioè, quello che abbiamo lì dentro, visto che il materiale è di origine diversa, non l'ha scritto direttamente lui, la domanda è, abbiamo un Francesco autentico o chi ha scritto per lui l'ha trasformato? Una domanda legittima. Scrivi Frate Leone, dunque lo scriveva lui. E quando tu lo consegni a un altro, sai mai bene se ti interpreta l'idea o il pensiero. Però noi sappiamo per certo, allora, c'è un'evidenza tra i testi, c'è una convergenza linguistica. Tra loro si sentono che è lo stesso uomo che parla. E sappiamo anche che Francesco aveva probabilmente un buon controllo sui testi. Per lui le parole erano sacre e andavano dette e misurate. Per cui probabilmente lui, non voglio dire che rileggeva il testo, ma lo controllava. Dunque abbiamo un rapporto diretto tra il testo che abbiamo e la storia di quell'uomo. Allora, il Francesco degli scritti. Il Francesco dagli scritti è quello che dicevo all'inizio. Noi abbiamo la possibilità di rintracciare la storia di un uomo che riemerge, a leggerli con attenzione, da quei testi. Dunque, senza utilizzare le biografie, che aiuterebbero per altri versi, noi con gli scritti abbiamo una fonte interessantissima per avere un primo nucleo storico per parlare su Francesco. Questa è la grande preziosità. Dunque, un materiale di enorme interesse. Un materiale che però è strano, è stato scoperto o utilizzato come testi storiografici per ricostruire l'esperienza di Francesco solo recentemente, da un secolo a questa parte. Perché fino alla fine 800, inizio 900, i racconti su Francesco erano totalmente legati alle biografie degli inizi, Tommaso, i tre compagni, ma soprattutto Bonaventura. E i testi di Francesco erano più testi spirituali, ma non testi storici, cioè testi che ricollegano a quella storia. Bene, questa era un po' l'introduzione generale. Quali sono i testi? Qui il problema che vorrei impostare e a partire dal quale proporvi quello che andrò a dire, ci sono la possibilità di individuare tre generi, tre tematiche, non so, tre generi meglio, di testi. Cioè, le regole, il cammino identitario di un gruppo, il quale ha avuto bisogno più volte di dire chi siamo e chi dobbiamo essere o vogliamo essere, e cioè abbiamo quattro tipi di testi, la protoregola che è del 1209-10, la regola non bollata del 21, la regola bollata, quella definitiva, cioè bollata dalla Chiesa, dalla Curia Romana, 1223, e il testamento di Frate Francesco. Qui ci sarebbe da aggiungere anche le ammonizioni, cioè testi nei quali il gruppo, con una storia che vorrò ricordare perché è interessantissima, qui c'è carne e sangue qui dentro, vorrei farvela risentire questa dialettica dell'identità in cammino, bene, dei testi che raccontano un travaglio del gruppo per dire e stabilire chi dobbiamo essere per il mondo. Questa è la prima serie che dedicheremo nel nostro mezz'ora che ci resta. Poi le lettere, la fatica apostolica e formativa, qui divideremo due gruppi di lettere, le lettere fuori dell'ordine, inviate agli altri, alla gente per intenderci, e le lettere inviate all'ordine, ai frati. La prima riguarda l'evangelizzazione, continua la sua attività di evangelizzatore, la seconda quella ai frati di formatore, una responsabilità forte che si sente di avere nei confronti dei suoi frati. Il terzo blocco di testi sono le preghiere, le intitolo così, verso Dio con il mondo, e lì abbiamo cascata le sedie, no, pensavo fosse caduto qualcuno, vabbè, finché cadono le sedie va bene, non è un problema. No, perché se no succederebbe come a San Paolo, no? Che si è addormentato il ragazzo mentre parlava, che andava troppo alla lunga, quello si è addormentato e caduto, ed è caduto giù alla presidenza. Dunque, le preghiere, che sono di due tipi, le preghiere liturgiche, quelle salmodiche, e le preghiere private. Cioè un uomo che prega da solo davanti a Dio. Allora, capite il materiale molto, io non so quello che potrò dire, né voglio fare una semplice sintesi. Tenterò, se ci riuscirò, di farvi notare l'umanità che c'è dentro. Cioè, assaporare la storia di un uomo che è rimasta in fondo incisa dentro questi testi, i quali, se avessimo più tempo, no, potrebbero parlare in un modo più evidente e più chiaro. Ma è un primo assaggio, ed è per voi, sicuramente riconoscete, uno stimolo, lo spero, di ritornarci da soli su quei testi. Allora, la prima mezz'ora a mia disposizione, che mi resta mezz'ora, riguarda le regole, il cammino identitario. Vi dicevo, la protoregola, la regola non bollata, la regola bollata è il testamento. Tre testi che sono tra loro concatenati e hanno una storia molto travagliata. Sapete, normalmente la nostra storia di frati, questi sono testi nostri, diciamo così, che riguarda noi, ma in qualche modo riguarda ogni uomo che vorrebbe vivere il Vangelo. Allora siamo coinvolti tutti. Ma faccio una premessa: nella storia nostra, e fin da subito, fin dalle prime biografie, Bonaventura in particolare, la proposta della regola bollata veniva, quando si raccontava come è venuta, da dove è nata, in fondo si raccontava una storia meravigliosa, una storia rivelativa. E Dio l'ha data, è un po' come la legge di Mosè. No? Dio direttamente ha parlato, grosso modo, ha parlato a Francesco, e sono parole sacre, intangibili. Veniva dall'alto verso il basso. La storia che vi racconterò, e che oggi è diventata consapevolezza, una storia invece che viene dal basso, verso la testualità. Cioè una storia di umanità, di fratelli, tra loro desiderosi di un verso dove, la cui però determinazione è stata faticosa. E Francesco ha faticato anche lui, con una specie di conflittualità, dove si incontra gente fatta di carne e sangue. Allora, piccola conclusione prima di iniziare: ogni volta che la vita ci chiede di vivere un travaglio per poter e dover dire chi siamo, insieme soprattutto, e il travaglio sembrerebbe non riuscire a trovare pace, non ci scandalizziamo, è necessario. Piccola conclusione di enorme preziosità per le nostre storie e comunità. Allora, la protoregola è cioè il testo che l'ha fatti partire, iniziare. Noi abbiamo un racconto di Francesco, del Testamento, su quello andremo a dire qualcosa alla fine. Nel Testamento così racconta Francesco: nessuno mi diceva cosa dovessi fare, dopo che il Signore mi dette dei fratelli, 1209, nessuno mi diceva cosa dovessi fare, e il Signore stesso mi rivelò che dovessi vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Qui io purtroppo non l'ho messo, il testo va avanti, e io con poche parole le feci scrivere, il Papa me lo confermò. Ora, il testo racconta un'intuizione di partenza. Stando insieme ci siamo domandati che dobbiamo fare, qual è il nucleo del nostro stare insieme. E la risposta venne con il Vangelo. Vogliamo vivere il Vangelo. Primo elemento. Ma che cosa significa vivere secondo la forma del Santo Vangelo? O che cosa è significato per loro? Difatti io dico sempre che tutti gli ordini, anche quello benedettino, viveva secondo la forma del Santo Vangelo. Non viveva secondo la forma del Santo Corano, ma per cui Francesco non inventa il Vangelo, indubbiamente. Che cosa significa? Beh, lo sapremmo se noi avessimo il testo di cui parla Francesco, quel testo antico. Un testo che, così importante per lui, però autonomamente non ci è giunto. O almeno non ci è giunto in una forma autonoma, ma forse quel testo antico, molto breve, dice lui, con poche parole semplicemente, è stato molto probabilmente integrato nel primo capitolo della regola non bollata, di cui avremo modo di parlare. Cioè un testo che dà il via al gruppo e rimane come prima pietra della costruzione testuale della regola che avrebbero voluto far approvare nel 21. Allora noi abbiamo la possibilità di averlo tra le mani, siamo ormai d'accordo su questo, tra quelli che si hanno lavorato su questa questione. Qui abbiamo il testo antico, la parte nucleare, quell'intuizione. Io ve la voglio leggere. La regola, qui siamo alla regola non bollata, cioè il testo del 21, ma che, vi ripeto, riprende probabilmente quel testo che è stato sempre alla base dell'identità per 12 anni. La regola e vita dei frati è questa, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio, il normale della vita religiosa, e, ecco lo specifico, seguire la dottrina e le orme del Signore nostro Gesù Cristo. La sequela, la parola strategica è seguire il Signore, il suo modo di vivere con i discepoli sulla strada per annunciare la buona notizia. La forma religiosa fino a quel tempo era stare insieme fermi in un monastero per anticipare il regno, la Gerusalemme celeste. Qui inizia, non con Francesco, ma Francesco appartiene al nuovo clima, di mettersi in cammino verso la gente, vivendo lo stile di vita di Gesù con i primi discepoli. E qui seguono quattro famosi testi evangelici che danno un po' la caratterizzazione del loro stare con Gesù. Come vogliamo stare con Gesù? Quali sono le nostre caratteristiche? E sono i quattro testi che vi leggo e non vi commento, sarebbe interessante, ma il tempo. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi, libero e leggero per essere con me, e per essere libero e leggero tu devi fare due operazioni. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue. Liberati da te, da un'autocentratura di cui Francesco parlava quando erano i peccati. Essere al centro del mondo, liberati da questa ossessione. La seconda, libertà e leggerezza, è il terzo testo. Se qualcuno vuol venire dietro a me e non odi il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e anche la sua vita stessa, non può essere mio discepolo. La seconda liberazione è nelle relazioni, relazioni avvinchiate, non libere. In queste due operazioni, da se stesso e dalle relazioni sbagliate, in fondo Francesco l'aveva vissuto un momento prima. Un'esperienza di libertà da se stesso, regalandosi ai lebbrosi, famosa storia, e in un rapporto nuovo con la città di Assisi e con la sua famiglia. L'operazione di rinnovamento, libero e leggero. E il risultato, l'ultimo testo, chiunque avrà lasciato il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, la moglie, i figli, le case, i campi, per amore mio, riceverà il centuplo. Tutto quanto è un processo di umanizzazione. C'è un umanesimo di Francesco per diventare 100 volte di più ricchi in umanità. Ora, questa era un po' l'idea di fondo, il nucleo per la quale i frati, Francesco e i suoi primi compagni, hanno detto vogliamo stare insieme alla sequela del Signore, condividendo la vita, liberi e leggeri, per annunciare il Vangelo. In questa esperienza iniziale poi c'è stata una vita che si è sviluppata molto sorprendentemente. Questi cinque gatti spennacchiati, che erano all'inizio, sono diventati un numero enorme, in un modo veloce. Dunque dal 9 al 21 avevano già occupato, grosso modo, erano presenti dalla Lombardia alla Sicilia, nel giro di 10 anni. Per cui un gruppo che si ingrandiva e che aveva bisogno annualmente di incontrarsi e dire, beh, che vogliamo fare con i problemi che con i quali ci siamo imbattuti? Noi che vorremmo essere frati minori, con quello stile semplice e leggero. Poi ci siamo incontrati con queste questioni. Che vogliamo fare? E inizia la democrazia francescana. Insieme, una volta all'anno, decidevano. Facevano delle scelte di tipo giuridico sulle cose da fare e da non fare. Bene, una scelta, delle scelte continuate, che però non avevano portato ancora una regola stabilita per tutti, c'era un testo antico con delle norme successive. Nel 21 il gruppo sente il bisogno di avere una regola, perché senza Francesco, che era andato in Terra Santa, il gruppo faticava a stare insieme. L'idea di come stare insieme e quale direzione assumere, in quell'anno scarso in cui Francesco non ci fu, tutto il gruppo scricchiolava. Torna a casa in fretta e si rivolge a Roma, al Papa, e gli dice: guarda Papa mio, io ho bisogno di un Papa per me, un prelato, un cardinale che si prenda cura dell'ordine, con il quale rifondare l'ordine, cioè ridare una nuova risposta a chi dobbiamo essere dentro questa società. Siamo tanti, ci siamo sviluppati e dobbiamo ridirci. E quindi entra in gioco il famoso cardinale Ugolino, quell'uomo che dice a Francesco: Francesco, io e te siamo diversi, tu mi hai scelto, perché Francesco sceglie Ugolino, non gli fu imposto, un uomo enorme all'interno della politica religiosa del tempo, lui era il vero papa, Onorio III era un papa, diciamo, di transizione, e diventerà Gregorio IX subito dopo. E lui gli dice: caro Francesco, se tu vuoi dare una struttura al tuo ordine, devi dargli una regola e devi creare una struttura giuridica che regga. Una proposta, un bisogno che lui, da cardinale, da giurista, sente forte e che Francesco capisce, e che aveva la soluzione nel mettere insieme, secondo Francesco, quelle norme antiche che si erano dati lungo la via e di farne un unico testo da presentare a Roma. Un testo che guardava agli inizi lo stile antico, ma che però probabilmente negli sviluppi dell'ordine non aveva più il consenso della maggioranza, o almeno dei ministri, cioè di quelli che non erano più vicino a Francesco, di quelli che non vivevano più al centro Italia, ma che erano ormai oltre le Alpi addirittura, e dunque che sentivano i problemi dell'ordine più in un modo diverso, e che sentivano il bisogno di trovare soluzioni nuove, più adatte per gli impegni pastorali che si stavano assumendo. E quella regola che Francesco voleva proporre, quella regola non bollata, era una regola che non andava. E dove allora la proposta di Francesco nasce malata. Sentite il testo della conclusione di quella regola non bollata. Lui chiude così, Francesco, il testo. È un testo che deve essere difeso, curioso, eh? Si dice: e da parte di Dio, è l'ultimo capitolo, di Dio Onnipotente, del Signor Papa, e per obbedienza, io, frate Francesco, qui urla Francesco, questo è uno dei testi giuridici più forti, uno tra i più forti, un altro l'avremo nel testamento, che Francesco impiega per parlare ai suoi frati chiedendo qualcosa di assoluto, da parte di Dio Onnipotente. Beh, si appella a Dio. Poi si appella al Papa, non poteva appellarsi al Papa perché il Papa non l'aveva bollata la regola ancora, ma lui era come già dato. E poi io, e per obbedienza, io, frate Francesco, fermamente comando e ordino. C'è qualcosa di enormemente importante per lui, ma anche di difficile accoglienza da parte dei frati. I frati non erano così d'accordo con quel testo, perché che dice? Comando e ordino che nessuno tolga o aggiunga scritto alcuno a quelle cose che sono state scritte in questa vita, questa regola, e che i frati non abbiano un'altra regola. Non erano d'accordo. Mentre per lui quel testo era il testo irrinunciabile, perché parlava di quello che avevano sognato e avevano realizzato insieme. È un testo che racconta e li legava agli inizi, era nostalgico Francesco. Mentre i frati: no, questo non vale più. Ora, questo testo con cui finisce Francesco in quel modo dà uno stupore. C'è qualcosa di grosso, perché siamo nel 21. Nel 23, un anno e mezzo dopo, c'è un'altra regola. La regola bollata è un testo che nasce da quella precedente, ma è profondamente diversa, o meglio, pensate a questo, 24 capitoli era il testo precedente, questo di adesso sono 12, con delle trasformazioni di testo e di soluzioni di vita molto diverse in certi punti, dove c'è una novità di soluzioni e di identità del gruppo. Perché? Che è avvenuto nonostante quell'ordine perentorio? Allora, Io vorrei farvi ricordare tre passaggi per poter illustrare la tensione e il frutto che c'è sotto e il frutto della regola bollata. Allora, perché un'altra regola? Perché quella tensione? Vi dicevo, ma perché l'ordine stesso sentiva che occorreva darsi un'altra fisionomia. Un ordine che aveva bisogno di trovare soluzioni più efficaci per l'impegno ormai fortemente pastorale che stava svolgendo, primo. E dunque all'interno dell'ordine c'era una nuova esigenza, ma anche all'esterno. Ugolino, vi dicevo, è quello che gli diceva Francesco, i tuoi frati minori, se non si attrezzano, non riusciranno a svolgere un ruolo importante per la Chiesa. Un ruolo importante, badate bene, c'era stato nel 1215 un importante concilio, il Concilio Lateranense IV, il quale è stato il primo concilio pastorale, un po' il Vaticano II nostro, il quale aveva detto, noi per rinnovare questa cristianità abbiamo bisogno di due grandi operazioni, tre. La predicazione, gli studi e un rinnovamento liturgico pastorale. Questi tre momenti sono di assoluta importanza. E Ugolino, un grande stratega che desiderava il bene della Chiesa, aveva capito una cosa molto importante, che quelle novità che stavano avvenendo nella Chiesa, e in particolare i domenicani, i frati predicatori e i frati minori, erano un'opportunità enorme per dare proporre una crescita, una realizzazione di quei progetti. Allora avrò detto, Francesco, calmati, quel tuo ordine non abbia un'altra regola, non è così giusto, perché forse loro hanno ragione per alcuni versi. Tu, Francesco, devi ripensare su certi passaggi la realtà in modo tale del vostro stare insieme, in modo da essere un dono e un'opportunità per gli obiettivi da raggiungere. E obiettivi da raggiungere, ecco qua il secondo punto, obiettivi da raggiungere che costituivano un ripensamento di adeguamento dalla prima esperienza, l'intuizione, ai bisogni concreti. Un passaggio che non fu facile e che fu il risultato alla fine di l'incontro bello, ma anche dialettico, forte, tra l'intuizione di frate Francesco e l'istituzione del cardinale Ugolino. Cioè, Ugolino rappresentava le novità dell'ordine e i bisogni della Chiesa, Francesco rappresentava l'intuizione evangelica, la storia che c'era alle spalle, quella rivelatio, Dio mi rivelò, lo dirà nel Testamento. Ebbene, dice Ugolino, Francesco, calmati, facciamo così, tu sei la parte carismatica, l'intuizione, e io ti aiuto a elaborare in un rinnovamento per questa Chiesa, ascoltando anche quello che dicono gli altri frati, e lo mettiamo insieme. Noi siamo sicuri che tutti e due hanno lavorato idealmente, no, concretamente anche insieme, sia perché Francesco dice io frate Francesco, nella regola bollata, ma perché anche Ugolino, divenuto Papa, quando scriverà la bolla famosa, la prima bolla interpretativa della regola, nel 30, dirà, io ho conosciuto Francesco, gli sono stato amico e ho collaborato con lui nello stendere la regola, per poter far superare quel io comando fermamente che i frati non abbiano un'altra regola. Occorreva che accanto a Francesco era un uomo che non parlava agli uccellini o come l'ha fatto Zeffirelli, quello, Francesco era figlio di Pietro di Bernardone, lui aveva problemi seri, Francesco, con l'ira e il turbamento, un uomo duro anche su certi passaggi e ci teneva alle sue idee. Ora, un uomo che non avrebbe mai rinunciato alla regola antica se non avesse incontrato un uomo in un'alternativa sana per dire che gli abbia detto, Francesco, calmati, ci lavoriamo insieme. E io e te, nella diversità che siamo, stiamo guardando la stessa direzione, là, ciò che Dio ci sta chiedendo. Tu lo guardi dal tuo punto di vista, io dal mio, e ci alleiamo. Le diversità diventano una ricchezza. Io su questo punto mi fermo sempre, perché è bellissima questa storia. Sapete, la storiografia francescana sempre, o meglio, sempre, ha avuto a volte, a partire da Sabatier, una specie di tentazione di dire ma c'è il buon Francesco e la cattiva curia romana che l'hanno bloccato, gli hanno fatto fare quello che lui non avrebbe voluto. Questa è un po' l'interpretazione storiografica. Non credo che Francesco sia stato un tipo del genere, da farsi mettere le mani addosso. Ma io credo che invece abbia avuto la docilità, faticosa, ma la docilità di dire ok, io mi fido della tua diversità e ci mettiamo in relazione, ascoltando dal nostro punto di vista cosa Dio ci sta dicendo per questa chiesa, per questa generazione. E il loro incontro, che a volte è stato anche uno scontro, ha prodotto quel nuovo testo. Un testo che non possiamo leggere, se uno fa il confronto si vede una trasformazione dell'identità. Io la sintetizzo così: da uomini di gente che vive tra la gente, di frati che vivono tra la gente, condividendo la loro sorte, frati minori, diventano frati per la gente. Cioè frati che si organizzano, si conventualizzano, si specializzano in qualche modo per essere capaci di un annuncio forte. C'è un processo di trasformazione per il servizio di tipo e conventuale, vorrei dire, e anche intellettuale e clericale. Ma non perché qui c'è un tradimento, c'è un processo. Un processo che Francesco ascolta, accetta ed elabora con la nuova regola. Però la puntualità è la mia forza, però il processo di identità, che è obbligato a ridirsi, Francesco non l'avrebbe voluto fare quel nuovo testo ed è rimane docile alle richieste della storia e si rimette in cammino con la regola bollata. Però un testo ulteriore, lui sente il bisogno di scriverlo. Siamo nel 1226, a ridosso della morte. E prima di morire, nei mesi precedenti, da maggio a ottobre, in quel lasso di tempo, lui scrive, rielaborandolo più di una volta, ne siamo sicuri, il testo famoso del Testamento. Qual è l'obiettivo del testo? Leggiamo, lo sentiamo dalle sue parole. E il testo che scrivo, lui dice, è il mio testamento che io, frate Francesco, piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti. Ascoltate le parole, frate piccolino. Questo frate piccolino, che un momento prima, sempre nel testamento, qui siamo alla fine, quello che sto leggendo, un momento prima aveva detto io voglio ubbidire al guardiano che il ministro mi darà. Piccolino servo. Però, sempre in questo testo sentiremo, io voglio comanda a tutti i frati. E frate piccolino Francesco, speciale. La combinazione difficile e comunque dialettica che deve mettere insieme. Frate, ma anche Francesco. Allora, voi fratelli, perché osserviate il mio testamento più cattolicamente la regola che abbiamo promesso al Signore. Allora, è un testo che non smentisce la regola, ma vuole essere di servizio, perché voi la capiate meglio e la possiamo insieme osservare con più fedeltà. E qual è lo strumento? Beh, lo strumento è mettete insieme sempre la regola e il testamento. Dice così dopo un attimo, sempre siamo verso la fine, il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi sempre, lui è piccolino, vuole ubbidire, ma qui sta comandando, sta dando una serie di comandi necessari ai frati. Lui sta facendo una confusione enorme a livello giuridico, lui non era un canonista, lui era un poeta, era un uomo di intuizione, che non capiva molto e non gli interessava neanche di capire. Perché fa un'operazione che poi verrà smentita. Gregorio IX, suo amico, dirà no, il testamento non vale. Per Francesco invece ovviamente valeva, per capire meglio la regola. Allora dice, tutti i ministri e custodi sempre tengano con sé questo scritto, il mio testamento insieme alla regola. E in tutti i capitoli che fanno, quando leggono la regola, leggano anche queste parole. La regola si capisce in continuità con queste parole. Le parole vi aiutano a capire la regola. Dunque non è smentire la regola, ma completarla. Ma come fa questo? Perché questo testo per Francesco aiuta i frati a leggere la regola, a capirne lo spirito, quello spirito che Dio gli aveva rivelato e che dunque ancora c'era dentro. Perché questo testo vi aiuterà? Sapete, cito me stesso che mi conosco, dunque devo citarmi, ma io ho scritto un lungo 300, 400 pagine sul Testamento. E c'è una cosa interessantissima. Il nucleo del Testamento è una serie di scelte per il futuro, i versetti 24-34. Lì c'è voglio, comando su certi, la povertà, il non andare a Roma, l'obbedire, l'ufficio liturgico, 4-5 temi, dove Francesco dice allora, noi dobbiamo scegliere per il futuro, io vi dico che quella sarà la direzione. Allora, con questi temi voi leggerete meglio la regola. Bene. Ma il punto strategico del Testamento non era queste decisioni verso il futuro in base ai problemi che nel 26, 25, 24 i frati stavano vivendo e Francesco se ne assume la fatica. Non era quello il punto. Perché quelle soluzioni erano giuste per quel 26. Ciò che resta del Testamento e che costituisce un testo irrinunciabile, idealmente irrinunciabile per noi ancora, è la prima parte. Perché la prima parte dal versetto 1-23, Francesco racconta una storia, racconta ai frati la nostra storia, la mia personale, come Dio intervenne nella mia vita e poi come intervenne nella nostra, agli inizi. Il punto di partenza lo ricorda a se stesso, ma lo lascia in eredità ai suoi frati. Così avvenne all'inizio. Perché, fratelli miei, dice Francesco, se noi abbiamo un punto fermo alle spalle dal quale ripartire ogni volta, noi abbiamo la possibilità di vedere il futuro nel nostro presente con una logica. Se lì è il punto di partenza, allora posso dire vado a destra, al centro o a sinistra, perché qualcosa è fisso. E io vi racconto la storia che è la nostra identità. Se dimentichiamo quella, non riusciremo a fare delle scelte. Allora la regola ci dice il nostro essere e quando dovremo scegliere per il futuro non è semplicemente la legge che vi determinerà la vita, ma ricordatevi la vita che ci ha sorpreso all'inizio e la storia che Dio ha fatto con noi. Ora, qui sarebbe interessante andare ad ascoltare, ma l'operazione interessante è che alla fine della vita, sta morendo, lui ricorda i primi 2-3 anni della sua e loro esistenza, perché quello resta come eredità preziosa che i frati non debbono dimenticare. Perché se non dimenticano quello, la fatica di ridirsi ogni volta, e il processo continua, perché la storia continua, ma se tu hai un punto fermo, il tuo processo, la tua fatica di dirti chi sono, avrà un punto di partenza stabile. Questo, fratelli miei, non dimenticatelo. Io me ne vado, ma vi lascio qualcosa di interessante. Chiudo, perché sì, poi la seconda parte faremo sulle lettere. Vi dico una cosa, fratelli. Sapete, è paradossale quello che sto per dire. Gesù è risorto. Francesco, per l'ordine, io vorrei dire, non è mai morto. Cioè, questa intenzione di Francesco e la sua storia, il suo essere io, frate Francesco, per voi, nella storia dell'ordine e le regole e i processi identitari che furono travagliati, le riforme furono gli atti successivi di questo cammino identitario faticoso, ma necessario, e sempre il dialogo alla fine era ma che cosa voleva Francesco? Qual era la sua intenzione? Qual era stata la sua storia? Una storia che per me diventa normativa. Francesco non è mai morto. Voglio dire, Domenico, per esempio, Benedetto, non hanno avuto un ruolo così importante per l'identità del gruppo nel processo storico. E oggi, adesso, questa figura di Francesco, noi frati ne siamo una cassa di risonanza, indubbiamente. però ha una qualità, senza fare l'apologia di questa storia, ma una qualità umana che ha capacità di interrogare l'identità di coloro con i quali si incontrano con lui. Ed è una storia che ancora parla di sé ed aiuta a dirsi agli altri che si incontrano con lui. Allora, le regole che sono in fondo questa storia in sintesi di 16 anni, ma che poi di fatto si prolungherà oltre Francesco. Il processo di un'identità che ha bisogno di ridirsi e si ridice ogni volta che ha un rapporto con Francesco, con quella storia, e con un presente che li interroga e gli chiede di ricominciare, di rilanciare la propria esistenza, forti di una identità e di una storia che gli è stata consegnata. Punto. Prima di lasciarvi in pace, pubblicità Progresso, la buona stampa. Allora, avete visto lì fuori chi è interessato, ma vi li presento in modo che abbiate più idea. Sono testi freschi, alcuni. Allora, partiamo da questo. Questo è un testo di teologia francescana e di filosofia, cioè la libertà e l'amore come possibilità oggi di fare politica, diciamo. La solidarietà nella libertà. Todisco è un frate conventuale. Questi altri due invece sono miei, recenti di un mese e mezzo. Partiamo dal penultimo. Fate attenzione, fratelli, è il commento esistenziale alle ammonizioni. Ho tentato di dire, ma quell'uomo che scrive questi pizzini ai suoi frati per formarli, qual è la sua umanità? Qual è la sua esistenzialità? Chi c'è lì dentro? Che sente della vita? Dunque, una lettura attenta, ma non scientifica, vorrei dire esistenziale. E quest'altro invece è la storia di Chiara, però una storia particolare. Lei, l'asserto del volumetto, sono 100 pagine, lei dice: se mi togliete Francesco, io smarrisco la mia identità. Lui è il mio punto di riferimento. Allora, Chiara e Francesco, due volti dello stesso sogno. Il sogno di Francesco divenne per lei il coraggio di sognare e di buttare via la vita, tra virgolette. Però poi ha dovuto darne alla sua vita una identità, una fisionomia femminile. Purtroppo, per fortuna, ma insomma, ha dovuto caratterizzarla da donna medievale. Però forte di un sogno. Non posso rinunciarsi a quel nome, perderei la mia identità. Leggendo Chiara conoscereste, incontrerete Francesco e Francesco vi spiegherà chi è Chiara. Allora, i prezzi, purtroppo io non devo riconsegnare tutto il denaro che io riceverò, per cui non ne guadagno nulla, non sono interessato a se comprate o no. Tutti e tre 30, 2 20 e se ne comprate uno, quello che costa. Allora, ci troviamo tra 10 minuti?
Tra 10 minuti, sì. Allora, fra 10 minuti ci ritroviamo qui.